Quest'anno il giorno dei morti arriva di domenica e facciamo coincidere anche il ricordo dei giovani caduti nelle guerre. Ricordiamo tutti i nostri morti e diamo inizio al triduo che sarà poi lunedì, martedì e mercoledì, il triduo dei morti. E io vorrei a questa assemblea, che è l'assemblea della domenica, vorrei in qualche maniera scambiare, rivolgere alcune considerazioni molto concrete che vi sembreranno anche banali e che tuttavia bisogna fare, secondo me, che danno concretezza anche a tanti discorsi che facciamo. Quando noi ci troviamo qui in chiesa davanti al Signore, in qualche maniera sembrerebbe tutto chiaro. Sembrerebbe per esempio chiaro, quando si è qui in chiesa, che la morte è un momento decisivo della nostra fede, no? Che lì nella morte si raccoglie la nostra vita e lì arriva a noi, al suo culmine, la grazia di Dio. La grazia di Dio che consiste proprio nel farci attraversare la morte, portarci in una comunione profonda ed eterna con la sua vita. Quindi qui in chiesa sembrerebbe chiaro che tutto il piano di Dio, tutto quello che noi crediamo, la logica della nostra fede, alla fine va a finire lì. Cioè Dio vuol farci suoi figli, vuol renderci partecipi della sua vita. E quindi questo ha nella morte un punto strategico, evidentemente. Tutta la proposta cristiana, la rivelazione di Dio che ama l'uomo, l'incarnazione di Dio in Cristo, il piano di salvezza, che tutta la proposta cristiana abbia al centro la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Questo nelle prediche e nell'Eucaristia è chiaro, sembra. Poi invece, appena fuori chiesa, le cose vanno nella nebbia. Ci si ingarbuglia tutto nella vita di ogni giorno. Dove alla fine, al di là delle zufolate che facciamo in chiesa, alla fine finiamo anche noi di restare vittima dell'animale, il quale alla fine s'attacca soltanto come all'unica cosa chiara, alla sua pelle. L'unico valore dopo che funziona è la salute, è la vita, no? Accanto a questo istinto animale dell'uomo di essere materialista come punto di partenza, ci si trova in una cultura secolarizzata, nella quale la morte è notevolmente banalizzata, la morte appare come semplicemente la fine di tutto e quindi cancella questa cultura nei nostri pensieri, nelle nostre attese, tutto l'aldilà. Noi non ci stiamo accorgendo, ma un po' alla volta la coscienza cristiana viene come svuotata dalla fiducia nell'aldilà. Noi diciamo ancora nel credo. Credo nella resurrezione dei morti, credo che il Signore verrà a risuscitare vivi e morti. Lo diciamo. Ma poi in realtà la maniera in cui noi viviamo, in cui pensiamo, in cui sentiamo, succhia via queste cose. Non ci crediamo più un po' alla volta, no? E allora questo comporta per le nostre comunità tutto un lavoro, anche come comunità comporta tutta una fatica per tenere vivo il messaggio cristiano, che ha al centro la Pasqua di Cristo, la morte e la resurrezione di Gesù da una parte, e dall'altra parte tutto uno sforzo per decifrare la cultura nella quale viviamo. E che forgia, senza che noi ci accorgiamo, forgia la nostra coscienza, la nostra mentalità. E questo mi pare è un lavoro che facciamo continuamente, in particolare nel Triduo, ma pensate al tema pasquale, pensate alla messa di ogni domenica, che ha sempre al centro la morte, no? Però bisognerebbe non limitarsi anche in comunità a riflettere su queste grandi dimensioni, Non bisognerebbe limitarsi a cercare di comprendere, bisognerebbe cominciare forse a fare qualcosa, Mettiamoci d'accordo su qualcosa, perché se no qui succede che facciamo delle grosse riflessioni e poi si annega dentro un costume, un'abitudine, una mentalità che in realtà ci rende pagani, no? Cioè bisognerebbe incominciare ciascuno di noi a comportarci con qualche gesto coerente con queste riflessioni e con queste valutazioni. Quindi cercare nella pratica dei gesti che ci facciano comprendere come si può vivere appunto da cristiani anche la morte, non come quelli che non credono. E io vorrei appunto con molta quasi banalità indicare alcuni atteggiamenti concreti, ma non perché io mi senta di indicare ad altri, io sarò quello che magari ha più paura e muore peggio di tutti, quindi non lo dico perché io ho la forza di dirlo, lo dico perché vedo che alcuni di noi fanno così. Ci sono degli esempi di maniere di morire che noi dovremmo incominciare a vedere. Non tutti muoiono alla stessa maniera, sapete, È importante prendere il coraggio da qualcuno che ci dà il buon esempio, che ci fa capire anche, ci apre gli occhi, che ci suggeriscono appunto come sia possibile con semplicità e libertà invertire la mentalità, le abitudini che ci condizionano e in qualche maniera ci schiacciano. Allora, la prima cosa che sarebbe possibile, e questa sarebbe decisiva, è quella di non essere così passivi di fronte alla nostra morte e di accettare tutti i succubi, i modi di fare, di pensare che con apparente naturalezza chi ci sta intorno e la mentalità che ci circonda ci suggerisce, e quindi di non lasciarci trascinare da questo modo di morire impersonale, senza senso, che semplicemente ci sbatte via, ci spegne la luce, ci abbandona nella discarica, appunto. Perché tendenzialmente è così che ci fanno morire oggi, no? Cioè la morte lasciamola da parte. Tutti ci saltano addosso per curarci. Ma tra il guarire e il crepare c'è di mezzo appunto una maniera di morire, no? Non è che tra il niente e il guarire c'è niente. Si sa che molte cose congiurano nella nostra cultura per farci morire senza parlarne, senza che si sappia, senza racconti da condividere, senza speranze da mettere in comune di fronte alla morte, contro la morte. E si sa che questo va a rafforzare la nostra naturale inclinazione, la paura, la morte ci fa una paura boia. E istintivamente si chiudono gli occhi come fanno i bambini davanti al pericolo. Chiudono gli occhi e urlano, nascondiamo la terra, sottoterra la testa, appunto, no? Ecco, io ho visto delle persone che hanno avuto la capacità invece di morire con più umanità, come si può dire? Perché abbiamo la possibilità di reagire, di cercare di tenere aperti gli occhi, di essere un po' più attivi, consapevoli, di provare a viverla con maggior coraggio e responsabilità. Anche nei momenti in cui sembra che la desolazione è tale che si nasconde solo la testa, che non c'è altro da fare che patire, perché rinunciare proprio allora a ciò che abbiamo avuto di più prezioso sempre, e cioè lo sguardo, cioè la ricerca di senso, di verità? Non smette davanti alla morte la ricerca di senso della vita. Anzi, proprio in quel momento, quindi guardiamo gli altri, La parola, il desiderio di essere ascoltati, il legame e la fiducia, la fede nell'amore. Tutte queste cose che sono state le cose più preziose della vita, teniamole vive anche di fronte alla morte, appunto. Uno sforzo in questa direzione, un'apertura di umanità in questi momenti, in queste regioni desolate, non solo darebbe a noi più respiro nell'agonia, che sarebbe appunto più, come si dice, più umana appunto, ma darebbe spazio di verità anche a chi ci circonda, che cerca di darci una mano, per esempio ai parenti, che molte volte sono come schiavi di questa situazione, sono solo appesantiti, infastiditi dall'angoscia che noi gli diamo, sono imbarazzati dal non sapere come aiutarci. Tante volte io ho visto, è l'ammalato stesso che invece libera questa situazione, fa diventare umani anche chi sta lì vicino, il quale si sente liberato dall'angoscia, può vivere in verità. Invece quando tutto resta bloccato, che bisogna dire, non dire, bisogna far finta, cioè diventa tutto estremamente difficile. Questo aiuterebbe anche i medici, gli ospedali, le persone che si prendono cura di noi, che facilmente sono impacchettati e si rifugiano nel ruolo. Eppure essi sono imbarazzati dalle cose umane che sono in gioco e che non si possono giocare invece. Quindi loro fanno gli operai, i professionisti fino alla fine, non gli uomini. Ma non perché loro non sono umani, perché viene a mancare appunto questa grazia, questa generosità, questo coraggio appunto, questa umanità. E questo aiuterebbe anche la comunità cristiana, che come tutte le cose di questo mondo è indaffarato ai suoi impegni e quindi deve essere aiutata. E a questo proposito, io l'ho detto alcune volte, ma sembra che sia una cosa che... No, ma noi continuiamo a andare avanti con lo schema del paesino, dove tutti ci si conosceva, dove la religione aveva diritto di dominio su tutto, quindi quando c'era un ammalato, il parroco e la processione partiva. Ma sono cambiate le cose, un sacco di gente, se non avvisa che è ammalata, se non avvisa che desidera la comunità... Quindi io chiedo almeno due cose. Primo, che quando si desidera vivere questa dimensione comunitaria nella malattia, lo si dica. Come facciamo noi a saperlo? Dobbiamo chiederle al bottegaio, a quello, sapere che uno è ammalato e poi correre dietro noi. Mi sembrerebbe che tra uomini la cosa bella sia che si manda un colpo di telefono e si dice sono ammalato, mi piacerebbe che un prete arrivasse, mi piacerebbe che qualcuno della comunità venisse. Compreso anche la questione del sacramento. Mi piacerebbe fare la comunione, l'unzione degli infermi, perché devono essere i parenti i quali hanno paura che muoia senza sacramento, però non vogliono dirlo, quindi chiamano il prete, quello non sa cosa dire, perché cosa fai? Fai a uno degli, ti do l'olio santo. Ecco, ste robe qui, che sono le cose più elementari, in realtà non le facciamo. Quindi questa mi pare... La prima cosa che possiamo fare è quella di renderci personalmente, quando saremo ammalati in questa maniera, di renderci più attivi, più umani, più sinceri, più semplici. Cosa devo dire? No. Perché mettiamo su tutti ste castelli che complicano a tutti poi le cose, no? Come se uno gli fa male un piede, uno deve morire, muore. Cioè, lo deve gestire sta roba qui con calma, Un'altra cosa che possiamo fare praticamente riguarda il nostro comportamento verso la morte degli altri, in particolare dei vicini, dei familiari, degli amici, che troppo spesso subiamo come una cosa, come si dice, ingiusta, indebita. E come mai adesso questo muore che mi butta all'aria tutti i programmi, no? Cioè, troppo spesso la morte arriva in un tempo, in un luogo, in uno spazio, intasati. Quindi arrivano sempre imprevisti, inattesi. È impossibile accoglierli, è impossibile ospitarli, è impossibile accompagnarli. È impossibile o troppo difficili, perché crea scombussolamenti, conflitti, sensi di colpa e poi crudeltà alla fine. No. Perché l'importante poi diventa di riuscire a sistemarlo. Ecco, io dico, è chiaro, non lo dico perché questo sia facile, anzi questo per alcuni versi è eroico, ma è la testimonianza cristiana che deve trovare queste modalità appunto, o ci crediamo a queste robe qui, allora troviamo gli spazi. Cioè nel nostro modo di organizzare la vita, nel nostro modo di organizzare il tempo e lo spazio, bisogna prevedere che prima o poi si muore. Cioè non può uno organizzare la vita in maniera che deve essere occupata tutta la casa, tutto il suo tempo, 24, che se capita qualcosa a qualcuno non c'è tempo, non c'è spazio. Ma a qualcuno qualcosa capita per forza, a te o all'altro capita, prima o dopo capita a tutti, no? Allora nel mettere sul contratto i nostri contratti di solidarietà, di legami, di amicizia, di familiarità, di famiglia, ci deve essere la considerazione che qualcuno può morire, che a un certo punto si muore, che la morte certo disturba, scombussola, ma che è una delle cose da mettere in conto. E non si può solo razionalizzare, cioè l'individuo pensa a se stesso, poi per i morti razionalizziamo, creiamo i luoghi del morire. Ma il luogo del morire è vicino a te, primo, sei stato insieme sempre. La famiglia, gli amici, le case, le città, i tempi, gli impegni sono coinvolti. Terza cosa, corro perché, ma lo capite cosa intendo dire delle cose concrete che fanno diventare i discorsi, in una certa maniera, delle prassi, dei modi di fare, no? La terza indicazione che si potrebbe dare è quella che riguarda il funerale o i riti che circondano la morte, anche qui. Ma i riti della morte sono cambiati tantissimo, nella città per esempio non sono come nei paesi, per una serie di situazioni, basterebbe dire che non c'è il corteo, basterebbe dire che si passa in mezzo al traffico per capire subito cosa cambia, no? E anche di grosso. E qui ci sono degli aspetti del rito dei funerali sui quali noi dobbiamo diventare più attenti. Per esempio, cremazione o inumazione? È una cosa che i cristiani affrontano singolarmente così spavaldi? O è una cosa su cui in qualche maniera stabilire qualche criterio insieme? Certo, io sono sicuro che la cremazione entrerà sempre più e diventerà, quindi anche gradualmente, come tante altre cose, una cosa più capita, più assorbita, entrerà nel costume. Però mi pare che adesso come adesso mantenga comunque degli aspetti problematici che riguardano sia l'immaginario dell'aldilà, quindi assomiglia troppo nel contesto attuale a una sorta di discarica, di distruzione, di eliminazione dei rifiuti. E d'altra parte viene fatta troppo in un contesto individualistico di non dare più fastidio e quindi di eliminare la tomba, eliminare le visite, eliminare i cimiteri. Noi su ste robe qui dobbiamo essere più attenti, certo che ognuno fa quel che vuole, ma io chiedo che un cristiano abbia anche un po' di intelligenza, di generosità, di capire le poste in gioco, anche culturali, anche storiche, anche simboliche, anche di fede che sono presenti in queste cose. E questo di dire, si può, l'unica domanda che io ho sentito ogni tanto in questi anni è se la Chiesa condanna ancora la cremazione. Ma esiste solo questo rapporto che mi dicono da Roma se si può o non si può? Io adesso sui registri quando si muore annoto cremato o inumato, perché è un fenomeno che si sta introducendo. Però mi piacerebbe che non fosse solo il momento del registrare, mi piacerebbe che fosse il momento dello scambio fraterno in comunità. Non perché io voglia centrare con la scelta che ciascuno fa, ma perché mi pare che sono scelte obiettivamente ricche di senso, sulle quali bisogna comunicare questa attenzione, queste sensibilità. Così, ma bisogna correre, così per esempio il rito dei funerali, a parte l'impegno che dobbiamo avere come cristiani di essere un po' più liberi dalle etichette, dalle preoccupazioni di apparenza, da un sacco di soldi che si spendono in maniera un po' discutibile, anche qui non voglio mettere becco, però sarebbero dei costumi interessanti quello di vedere dove si mettono i soldi, anche lì, come si spende, e anche in comunità, cosa vuol dire. E comunque la cosa invece su cui mi parrebbe più evidente confrontarci è il fatto che anche noi facciamo come i pagani, i quali vanno ai funerali dagli amici. Ma se voi amate quelli che vi amano, diceva Gesù, cosa testimoniate? Cioè quando c'è il funerale di un poveretto oppure di persone che in quartiere non si sono fatte conoscere o così, non c'è nessuno, no? C'è qui il prete e due donne che fanno le letture, la comunità celebra la Pasqua. Poi quando si tratta di celebrare la Pasqua personale per ciascuno sono tutti spariti, perché è diventato un rito di omaggio. si va di più nei paesi perché i paesi sono più legati, città, ho capito io, però a ste cose qui si può reagire un po', si può dire da cristiani, dire se io sono un pensionato, sono a casa, ho disponibilità, mi do un impegno di solidarietà verso i poveri, il più povero di tutto è il morto, e se posso ai funerali partecipo, che diventa un luogo anche per riflettere su tante cose, eccetera, eccetera. E un'altra cosa, ma finisco, sarebbe interessante parlare concretamente di alcuni fenomeni del dopo morte, cioè di quel momento di lavoro che si fa sul lutto, sull'assenza, un momento molto significativo nel quale si tratta di ritornare alla vita con uno sguardo nuovo, in condizioni diverse, ricomponendo legami, interessi, e anche qui ci sono maniere di vivere il lutto che sono più vere, più profonde, più cristiane quindi anche. So, pensate per esempio ai problemi dell'eredità, fai tanti discorsi, poi quando si viene al dunque di 5 lire a Zanni, tuo fratello. No. Ma allora, che discorsi hai fatto? La gestione dei conflitti. Spesso i funerali sono luoghi in cui vengono a galla delle lacerazioni familiari terribili, no? E quindi occasione di ricomporre i rapporti e di accogliere anche come possibilità il senso e la pratica religiosa che in questi momenti si ravvivano. Quasi tutti noi quando ci muore qualcuno diventiamo un po' più religiosi, no? Tante volte qualcuno riaccosta la Chiesa, però sono tutti fenomeni sui quali bisognerebbe avere più sensibilità, più attenzione, no? Anche qui tante piccole cose attraverso le quali si affermano convinzioni e stili cristiani. Lo vedete che si potrebbe continuare a indicare atteggiamenti concreti attraverso i quali passa una concezione diversa della morte, Gli esempi valgono per quello che valgono, sappiamo, non ho fatto questi esempi per dire è così, ma per aprire delle considerazioni, per aprire possibilità per ciascuno di noi di riflettere, no? Quello che conta è che si reagisca a questa passività deleteria, cioè io noto ormai una deriva degli atteggiamenti nostri, è questo che preoccupa, magari poi condividiamo i discorsi. Ma non basta, bisogna che diventino appunto atteggiamenti, stili, che oggi purtroppo non sono più portati dalla società, non sono più sostenuti dalla società e quindi bisogna avere la vigilanza per sceglierli, per singolarizzarli. Cioè lo stile cristiano oggi è sempre più, anche in queste cose, uno stile particolare. Invece noi cosa facciamo? Continuiamo a dire di credere e in realtà poi assorbiamo degli stili comuni nei quali non c'è più coerenza rispetto a ciò che crediamo. Allora ciò che conta è davvero che diventiamo un po' più vigilanti e più responsabili nel rendere conto agli altri, certo, ma mica tanto agli altri, che il primo problema è di rendere conto a se stessi della speranza che la fede ci mette nel cuore e che noi rischiamo di lasciar spegnere.